qui vi introduco un tema, preavvertendo che questa è una tesi forte, è una tesi anche molto contestata da diversi miei colleghi, che mi rimproverano per sostenere delle tesi avversive, ma il problema è che bisogna capire che cosa succede nel mondo. Che cosa è il gioco a somma zero? Esemplificato da questa bella immagine. Il gioco a somma zero rappresenta un modo per concepire i diritti. Cioè i diritti sono a somma zero. Quando si dice estendiamo la tutela di un diritto, inevitabilmente ci dobbiamo porre il problema di chi rimane senza gelato. Più gelato per tutti è bello, ma c'è un problema di costi. E sull'altro piatto della bilancia, dove un diritto vince e l'altro perde, sull'altro piatto della bilancia, che cosa ci sta? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre per avere una visione non idilliaca e un po' sciocca dei diritti. Perché vi dico questo? Perché non ci saremmo mai posti questo problema se non ci fossimo trovati di fronte a una situazione che è quella attuale, in cui i forni di cottura dei diritti, le basi giuridiche sulle quali pretese si trasformano in diritti, come vi dicevo ieri, cioè una richiesta di tutela di interesse incontra una norma giuridica della tutela, le basi per rivendicare i diritti si sono moltiplicate. Oggi abbiamo una tutela interna, la Costituzione, ma anche delle tutele esterne. Cosa ha fatto il buon Silvio quando l'hanno cacciato dal Senato in quanto evasore fiscale e altre colpe gravi, condanne gravi? Ha fatto ricorso alla Corte di Strasburgo. Alla Corte di Strasburgo i suoi avvocati, peraltro da noi pagati, sono andati a sostenere la violazione di diritti dell'uomo. È abbastanza normale. È abbastanza normale che si ricorra alla Corte di Strasburgo, spesso vincendo, rivendicando tutele di diritti che da noi non hanno avuto tutela. Alla Corte di Strasburgo, in linea di principio, le eccezioni ci sono, si ricorre soltanto dopo aver esaurito i rimedi interni. Per cui una volta che uno non riesce ad avere tutela all'interno del suo ordinamento, può fare ricorso alla Corte di Strasburgo e invocando la Convenzione dei diritti dell'uomo e soprattutto la giurisprudenza prodotta dalla Corte dei diritti dell'uomo e a proposito della Convenzione. È abbastanza normale, per esempio noi siamo stati condannati a livello record per l'eccessiva lunghezza delle cause. Siccome i processi sono eterni in Italia, spesso alla fine del processo si fa ricorso alla Corte di Strasburgo lamentando l'eccessiva lunghezza del processo stesso. Tanto è vero che poi si è introdotta in Costituzione una norma inutile sul giusto processo, che dice che il processo deve durare il giusto. Articolo 111. L'articolo 111 è derivato interamente dalle esigenze di fronteggiare la giurisprudenza della Corte di Giustizia. L'articolo 111 ci dice: la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Che cosa ci dice questo? Niente. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti al giudice terzo imparziale, la legge ne assicura la ragionevole durata. Cosa vuol dire questo? Niente. Cioè non, sono norme poi dentro, insomma, sono una serie di norme, infinite, scritte anche piuttosto male, ma il cui valore regolativo è tendenzialmente poco. Il valore simbolico era che si voleva dire che in Italia finalmente abbiamo il giusto processo, come se prima non l'avessimo avuto. Non è capito nulla, naturalmente. Ma sta di fatto che noi siamo stati condannati per la Corte di Strasburgo, ritenuto che attendere 10 anni una sentenza è troppo. Poi adesso la Corte di Strasburgo fa attendere degli anni le sue sentenze. Questa è un'altra questione. Allora, avendo noi tante possibili giurisdizioni dei diritti, perché oltre alla Corte di Strasburgo c'è anche la Corte di Lussemburgo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è una Corte che dovrebbe applicare la Carta dei Diritti. La Carta dei Diritti, la cosiddetta Carta di Nizza, è una carta che enuncia diritti e che è incorporata nel trattato. Di fatto la Corte Europea si occupa essenzialmente dei diritti di liberalizzazione del mercato, per cui chi fa ricorso alla Corte Europea rivendica diritti e ottiene ragione, soprattutto se chiede libertà mercantili, libertà legate al mercato, e che non è esattamente la nostra Costituzione, ovviamente. La nostra Costituzione è una Costituzione sociale di diritto, mentre la Carta Europea nasce come Comunità Economica Europea e il suo fulcro, il suo centro è la liberalizzazione del mercato. Buona parte della compressione dei nostri diritti sociali deriva dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, perché se la logica del mercato porta a premiare la libera circolazione delle merci e delle imprese, questo consente per esempio di delocalizzare le imprese. Se un'impresa va via dall'Italia e va in Polonia, va in Slovacchia o in Romania, va lì perché ha condizioni di lavoro vantaggiose, pagano meno i lavoratori. Voi capite che questo significa minare quella che è la protezione sociale del salario. Non so se ancora adesso, ma la Confindustria, per cui l'Associazione Industriale del Veneto, per qualche anno ha fatto la sua riunione annuale non nel Veneto, ma in Romania. Non riuscivo mai a dire quel nome perché mi impedisce. Cioè, era talmente elevata la delocalizzazione delle imprese venete in Romania che gli industriali si riunivano direttamente in Romania invece che nel Veneto. E questo perché è possibile? Questo perché c'è una libera circolazione dei capitali e delle merci e anche delle imprese e dei lavoratori. E siccome in Romania costa molto di meno la vita, ecco che gli imprenditori delocalizzano. Hanno distrutto intere imprese in questo modo, perché a un certo punto queste imprese smettono di essere imprese italiane e diventano imprese rumene. È un bel problemaccio questo. E la Corte di Giustizia ha sempre fatto valere la prevalenza delle libertà economiche sulle libertà sociali. Famosi casi in Svezia e Danimarca sui cantieri navali, dicendo che la libera circolazione significava che i traghetti e le navi polacche potevano farsi riparare in Svezia ma applicando il contratto di lavoro polacco, o viceversa. Come smantellare uno stato sociale? Per cui questa idea dell'aver più piani di diritto, la tutela multilivello dei diritti, è lo slogan, sono scritte milioni di pagine, è un modo per non capire interamente le cose, perché lede quel principio, che i diritti sono somma zero. E quando tu rivendichi maggior tutela di un diritto, devi pensare: qual è l'interesse che soccombe? Perché così. va a rivendicare un diritto a Lussemburgo, Corte Europea dei Diritti, stai chiedendo maggior libertà di commercio o di circolazione dei capitali, ti viene riconosciuta a scapito di quale diritto? E sapete, sono quei teoremi che è difficile da dimostrare. Non so se avete mai sentito il teorema dei cinque colori. È un teorema interessante dei geografi, mai dimostrato, ma è empiricamente vero. Bastano cinque colori per colorare una mappa politica del mondo senza che mai due stati confinanti abbiano lo stesso colore. Basta usarne cinque. Perché? Non c'è una spiegazione formale, ma funziona così. E nel teorema mio del diritti somma zero funziona così. Anche perché questo è il simbolo della giustizia, d'altra parte, e introduce il tema del bilanciamento dei diritti, che è quello che viene dopo. Ma prima di arrivare al bilanciamento dei diritti vorrei spiegarvi la somma zero, perché prendete qualsiasi diritto, no? E domandatevi se può essere limitato. Per esempio, il diritto al suicidio può essere limitato. Qual è il controinteresse al diritto a suicidarsi, alla libertà di suicidarsi? Qual è il controinteressato? C'è qualcuno che può dirmi chi cosa ledo io suicidandomi? Salvo che non mi butto sotto il treno, perché questo rompe le scatole che sta sotto il treno, cosa che capita tra Venezia e Bologna una volta alla settimana, è una tragedia, mi raccomando ragazzi, suicidatevi puliti. Senza danneggiare il prossimo, ma quello è il cattivo suicidio. Ma il buon suicidio chi danneggia? Quale sarebbe la giustificazione di una legge che limita il mio diritto a suicidarmi? Non aiutare gli altri a suicidarsi, perché di possiamo anche discuterne, ma il mio diritto a suicidarmi. O il mio credito di suicidarmi è anche il mio diritto di dire: dottore, cavi le sue manacce dal mio corpo. Non voglio essere incanato, incanellato, intubato, no, alimentato artificialmente, no. Non voglio essere operato, ho il diritto di non farmi operare, di non curarmi, c'è un diritto di non curarsi. Uno può dirmi: c'è una malattia infettiva e quindi c'è un pericolo della salute pubblica. Se c'è un pericolo della salute pubblica, il vaccino è appunto il problema, Allora c'è un obbligo di curarti. Il vaccino è un trattamento sanitario obbligatorio, molto discusso, soprattutto la gente non capisce un cavolo di cosa sia un vaccino, ma è un trattamento sanitario obbligatorio che è motivato da un interesse. Qui siamo perfettamente nella logica del bambino che piange perché ha fatto il vaccino, e del bambino che si mangia il gelato perché non c'ha più una serie di malattie. Va bene? C'è un interesse concorrente. Per cui il tuo diritto a non essere curato, articolo 32 della Costituzione, divieto di trattamenti sanitari obbligatori, può essere ottuso, può essere limitato da un interesse pubblico. Tu sei un pazzo di catene, non ti possono lasciare in giro con la tua mazza di baseball sfasciando la testa della gente che ti è antipatica. È ovvio, no? Devi subire un trattamento, un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, che sarebbe a base volontaria. Poi siccome sei matto, ti dispiace se ti portiamo, ma se non è volontario è forzato, ma là c'è un interesse. Ma se io non scasso l'anima a nessuno e voglio starmene a guardare fino all'ultimo la mia serie televisiva e non passare i miei giorni intubato in una camera d'ospedale, è una mia scelta personale, e se non sono infettivo, perché questa è una condizione, non minaccio la salute altrui, chi mi può obbligare? Nessuno, perché non c'è un controinteresse, il che vuol dire che non c'è nessun limite da soppesare col mio diritto. Se c'è un problema di con l'umiltà degli altri, ovviamente c'è un controinteresse, allora la bilancia funziona e la somma zero funziona. Cioè, se un diritto non fa somma zero, vuol dire che non è limitabile. Questo è il problema. Tutti gli altri diritti nascono limitati tendenzialmente. La mia libertà di pensare non offende nessuno e nessuno mi può fare una legge in cui dice è vietato pensare le brutte cose. Sarebbe anche un po' scema, no? Ma soprattutto sarebbe una legge invasiva dei miei diritti senza un controinteresse, per cui i diritti non è che sono somma zero, purtroppo. I limiti, i diritti sono a somma zero nel senso che devono essere a somma zero. La mia totale libertà di non curarmi, 100%, non ha un controinteressato danneggiato. Se tu incominci a mettermi un solo limite, mi devi spiegare qual è l'interesse che porta questo limite. Se sono effettivo, l'interesse c'è e la bilancia funziona e c'è somma zero. Più tu metti vaccini, più diminuisci la mia libertà di non curarmi. Cosa c'è di strano? Funziona. Per cui, se io trovo un giudice che mi dice: ah, il diritto a non curarsi è assoluto e funziona anche in caso di malattie infettive, boom, il mio diritto va a 100 e l'interesse pubblico alla lotta contro le malattie infettive va a 0, fa sempre 100, questo è il semplice principio. E una cosa millimetrica, se vogliamo, ma nel senso che non è solo uno schema esplicativo di come funzionano i diritti, ma è anche uno schema prescrittivo di come devono funzionare i diritti, di come certi diritti non possono essere limitati se non si trovano dei ragionevoli elementi. La mia libertà di navigare in rete danneggia qualcuno? No. Può essere limitata? No. Qual è il controinteresse? Beh, uno può cominciare a dire che il controinteresse è incominciare a mettere sotto controllo le fake news. Bene, mi stai dando l'interesse e mi stai dicendo che nell'altro piatto della bilancia qualcosa può pesare. E cominciamo a avere comunque somma zero. Ogni granello di limite che metti nell'altro piatto bilancia il mio diritto, il che vuol dire che poi la somma è comunque zero. Non c'è l'espansione di tutti i diritti, è una balla, non esiste l'espansione di tutti i diritti. Questo è un modo di concepire le cose che va molto bene per chi cura certe professioni. Prendete un tributarista, che non sono il massimo del consenso popolare in questo periodo, dopo lo scandalo dei concorsi universitari, quello che è successo. Un tributarista, 100% fanno la professione. E chi difendono? Il fisco? No, i contribuenti. Per loro ragionare del maximum standard, come si chiama, cioè del livello più elevato di protezione, vuol dire andare a cercare negli ordinamenti italiano, Convenzione Europea, Corte di Giustizia, Unione Europea, la protezione più elevata dei diritti del contribuente. Ma i diritti del contribuente non sono assoluti, perché dall'altra parte ci sono i diritti della collettività a che tu paghi le tasse, perché questo significa bilancio pubblico. Per cui ogni millimetro tu dai di più, ogni grammo tu dai di più alla protezione del contribuente, tu lo stai togliendo all'interesse generale pubblico, al bilancio, alle entrate, alla giusta contribuzione. Quasi lo stesso funziona con i penalisti. I penalisti chi difendono? Gli imputati e i rei, qualche volta anche la parte civile. E per loro il maximum standard, cioè il livello più elevato di protezione dei diritti, è essenzialmente rivolto ai diritti dell'imputato. Ma l'imputato non è l'unico interesse in campo. Diciamo che da un certo punto di vista storico-culturale come vi dicevo ieri, i diritti nascono in epoca liberale rivolti contro lo Stato, per cui sono i diritti dell'habeas corpus contro la polizia, i diritti di difesa contro l'indagine di polizia e i giudici, per cui proteggono sempre l'individuo contro gli apparati repressivi dello Stato. È vero, questo è uno schema culturale, ma è anche vero che prima di questo schema culturale, che è, come vedete, ideologico, c'era un altro schema culturale, quello di Hobbes, per cui la richiesta al sovrano di dare protezione penale ai propri diritti, e la vittima, quello che è il primo a dire allo Stato, al sovrano, per favore mi dai protezione, istituisci codici penali e giudici penali e carceri per cacciarci dentro i prepotenti che infrangono i miei diritti. L'ideologia che pervade tutte queste classificazioni dei diritti ha fatto dimenticare l'obbligazione principale. E vi dicevo, state attenti, perché noi stiamo andando verso un mondo in cui la sovranità, ormai non se ne parla più se non a Rossendo, la sovranità è solo dei mercati, ma se noi abbiamo spostato la sovranità dei mercati, i nostri diritti chi li tutela? Contro i mercati. Contro Google, che è il vero prepotente, o Amazon, chi per lui, è il vero prepotente del mercato, chi ci dà protezione? Non abbiamo più un sovrano a cui rivolgerci. Allora, questa ideologia per cui era lo Stato il nemico e che il maximum standard, tutto quello che protegge l'imputato, il reo, il condannato nei confronti dello Stato, è pura ideologia e che non ha capacità di resistere al gioco a somma zero, al teorema che i diritti sono a somma zero. Tu consenti all'imputato di godersi della prescrizione breve, fatto scopo, tipicamente italiana, e qual è il risultato? Che la vittima non ha la certezza della pena che ti viene erogata. Che tu commetti un reato, saresti condannabile per quel reato, la sentenza ti dice lo hai commesso ma non ti posso condannare perché sei prescritto. La prescrizione serve a garantire la verità dei processi e tutto, carica il piatto dell'imputato, ma l'altro piatto va giù. In Italia infatti non c'è la certezza della pena, notoriamente. La gente generalmente gode della prescrizione, esce dal carcere, gli avvocati dicono sono stato bravo, bravissimo, infatti viene pagato, sono zero, e di conseguenza chi poi cede è l'interesse della collettività a che i criminali siano in carcere. Se i criminali e gli evasori fiscali non stanno in carcere, noi abbiamo distrutto un interesse sociale. Primo causa di carcerazione in Germania è l'evasione fiscale. In Italia credo che siano in 50 ad essere in carcere per evasione fiscale. Come mai? Somma zero? Somma zero. Nel senso che evadere le tasse in Italia è più facile e di conseguenza l'interesse pubblico a un fisco equo è frustrato e di conseguenza io pago più tasse di qualsiasi altro mio pari reddito in Europa. Perché pago più tasse io? Perché c'è gente che evade le tasse impunemente. Per me pagare le tasse, vi dirò, è un piacere, ne sono contento e anche orgoglioso e non ho mai fatto uno sconto sulla mia dichiarazione dei redditi, anche se magari avrei potuto, perché no? Perché ritengo che siano obblighi di cittadinanza, probabilmente un giorno mi faranno un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, dicendo lei paga troppe tasse e questo vuol dire che negli studi di settore lei è pazzo. Può anche finire così, almeno frequenterò una compagnia di gente simpatica. La bilancia, capite? La bilancia è esattamente l'immagine che vi spiega la logica delle sentenze, delle primissime sentenze della Corte Costituzionale, primissime sentenze che dicevano nessun diritto nasce assoluto. Perché non nasce assoluto? Perché è limitato da altri diritti. È la prima immagine, che può essere un altro diritto, può essere anche godimento dello stesso diritto, naturalmente. La precedenza a destra o il senso unico è un modo per regolare il traffico. Ma limita il mio diritto di circolazione. Voi pensate che sia una pertinata, ma ci sono state cause contro la chiusura dei centri storici perché si diceva c'è una violazione della libera circolazione. Come mi impediscono di liberamente circolare? Articolo 16 della Costituzione? Capite? C'è una regola che viene introdotta per agevolare una buona circolazione o per proteggere il centro storico, cioè i beni culturali. Quindi la libertà di circolazione non nasce assoluta, ma perché è limitata, uno, dalla libertà degli altri di circolare, precedenza destra, l'altro da altri valori e interessi come la protezione dei centri storici. E tutto nasce limitato perché ci sono concorrenza nel godimento dello stesso diritto o perché sono diritti che si trovano casualmente in conflitto. Casualmente in conflitto. La mamma e il suo bambino sono un'immagine tenera. La mamma e il suo bambino. C'è un conflitto tra la mamma e il bambino. Salvo che il bambino non dorme di notte perché se nel conflitto c'è, e viene risolto con delle pillole, ma tendenzialmente non c'è conflitto, cioè se c'è un'immagine non conflittuale è quella della mamma con il suo bambino, la pecora, l'agnello, la mucca, il suo vitello. L'avete subito anche voi questa, per essere addormentati, immagino, stella stellina. Capite? È vero, sorge un caso di una signora che aveva praticamente aveva perso la vista, stava perdendo la vista, le mancavano 8-9 decimi di vista. Resta incinta, ci vedeva bene, e il medico le dice: guardi signora, il bambino sta benissimo, però lei se, con questa gravidanza diventa cieca. Ecco il conflitto. Il conflitto. Tu nasci, io cieca. Somma zero. Più tu proteggi i diritti, i cosiddetti diritti, perché vediamo se sono diritti, dell'embrione e quindi del nascituro, più tu sproteggi il diritto alla salute della madre. Anche lì si crea una somma zero, perché se la mamma è bella, bellina, si è messa la pancellina dopo il parto, ha fatto tutti i massaggi, eccetera, e quindi dopo il parto è bella, bellissima, e il figlio è bello, bellissimo, lo guarda, e lei lo guarda, e lui lo guarda, madonna. C'è qualche mamma che si protesta, vabbè. Non c'è nessun conflitto, benissimo, 100-0. Ma se incomincia ad avere dei rischi di salute, il conflitto c'è, è potenziale, è una soluzione la devi trovare. E la Corte Costituzionale è stata provocata a risolvere il problema. Nel codice fascista, che noi manteniamo orgogliosamente in Italia, poi ce la prendiamo con cretini, con gli addetti fascisti, ma noi abbiamo un codice penale fascista per questo. L'aborto, anche terapeutico, era punito come reato contro la stirpe, per cui lì si individuava un interesse protetto, che era quello della stirpe. Cosa sia la stirpe? Chiedetelo al Duce, che però non vi risponderà. La Corte Costituzionale ha dovuto stabilire se era lecita la repressione penale dell'aborto. E per fare questo ha fatto una sentenza che vi dicevo ieri, ha fatto il sequel della sentenza fatta negli Stati Uniti e quella in Germania, sviluppando la stessa linea di pensiero, e cioè dicendo: qui c'è un conflitto di interessi, quella che io ho chiamato, adesso la chiamano tutti, la topografia del conflitto. La topografia del conflitto è capire quali sono gli interessi in gioco. Quali sono gli interessi in gioco? L'interesse in gioco, dice la sentenza, sono due: l'interesse del nascituro e l'interesse alla salute della madre. Questo bilanciamento può avere solo un decisore, la madre, anche perché il nascituro, finché non compie 18 anni, è un po' tardi per abortirlo, e non può esprimere la volontà con consenso, no? Per cui in questo conflitto di interessi quello che prevale è l'interesse della madre. Non ci sono interessi terzi. Quando è spuntato il padre, come vi raccontavo, che si era incatenato dicendo anch'io voglio dire la mia, la Corte Costituzionale ha detto c'è ordinanza di manifesta inammissibilità per la questione è già decisa. La topografia del conflitto, i diritti rilevanti sono due, il nascituro e la madre. E quindi ha fatto una sentenza che ha modulato la diversa composizione di interesse secondo se è un aborto entro i tre mesi o dopo i tre mesi, se ci sono i motivi di salute, che cosa siano i motivi di salute e così via. E quindi ha regolato un conflitto, ma regolando il conflitto ha messo sulla bilancia due pesi, due interessi e ha fatto una regolazione bilanciata di questi interessi. Come vedete non ci sono diritti assoluti. È incredibile che ci sono dei miei colleghi che questo non lo capiscono. Questa cosa della mamma e suo bambino me l'ha fatto un collega in calcio a un convegno che mi diceva: scusa, ma che conflitto c'è tra interesse della madre e quello del bambino, per esempio? Aborto? E lui è contro l'aborto, per cui per lui la questione era già fissata, come a prescindere, come dire. Allora, dietro c'è un test di ragionevolezza. Il test di ragionevolezza, 12 minuti per ragionevolezza, è bello. Di ragionevolezza vi ho già parlato, era ieri? Sì, era ieri, a proposito dell'eguaglianza. Se due fattispecie sono ragionevolmente uguali o ragionalmente diverse, se possono avere una disciplina ragionevolmente uguale, ragionevolmente diversa. L'esempio era Mario, studente di matematica, non torno all'esempio. Ora, noi non siamo molto lontani quando parliamo di bilanciamento, perché siamo sulla stessa strada, si incomincia con lo stesso passo. Qual è la ratio di X? X è la regolazione, è la regola che è contestata. È la regola che fissa un certo bilanciamento tra due interessi, che può essere la campagna elettorale, può essere l'aborto, e può essere qualsiasi altro conflitto di interesse, per esempio quello tra protezione del contribuente e quella del fisco. Sono tutte regole che proteggono un bilanciamento. La polizia deve fare un'indagine, sta perseguendo un reato, bussa alla tua porta. Qui entra in conflitto l'interesse collettivo all'indagine, cioè l'interesse della polizia. La polizia ha come interesse l'interesse pubblico, quello al perseguimento della persecuzione. Vabbè, quella roba lì dei reati, quello è l'interesse pubblico, non sta agendo perché si diverte, ha in carico quell'interesse. Prevenire e perseguire i reati. E quello è l'interesse che lo porta a bussare alla tua porta. La porta è tua, dietro c'è il tuo domicilio e tu c'hai l'interesse, trattino diritto, alla protezione del domicilio. La legge regola questo conflitto e lo regola in un modo che si presume essere bilanciato. Questo bilanciamento è controllato dalla Corte Costituzionale. Essendo previsto dalla legge, il giudice della legge e la Corte, spetta alla Corte vedere se il legislatore, tra le mille modi per organizzare questo conflitto di interesse, ha scelto non il modo migliore, perché non spetta alla Corte dire che cosa è migliore, ma un modo che è sufficientemente ben bilanciato per non ledere uno dei due interessi. Capite? E questo è la lettura che dovete fare su ogni legge che in qualche modo interseca un qualche diritto, che sia per esempio le intercettazioni telefoniche o che sia il divieto di sosta, che libera la vostra libertà di circolazione, o che sia, non mi viene in mente nulla, è ora andare a pranzo. E comunque voi avete una legge che tende a fissare un'ipotesi di equilibrio e che può essere verificata nella sua ragionevolezza. Qual è la ratio della legge? Cioè l'interesse perseguito, la finalità della legge. È un interesse apprezzabile, perché anche questo può essere una cosa interessante. Non è che qualsiasi interesse perseguito, qualsiasi fine perseguito sia di per sé giustificato. Ci sono leggi che non perseguono scopi socialmente utili o comunque attinenti in qualche modo al limite che pongono. Vi ho fatto un esempio tempo fa della legge sull'esposizione delle bandiere straniere, no? Le bandierine messe nel negozio bancarelle delle scarpe e della frutta lungo la strada che viene dal mare, è di una fattispecie penale concepita dal testo unico della legge pubblica di sicurezza fascistissimo che vietava l'esposizione delle bandiere, penalmente punite. Bene, ma lì si è chiesto la Corte qual è l'interesse perseguito. L'interesse del fascismo era non avere l'esposizione delle bandiere rosse. Però la Corte ha detto, lasciamo stare l'origine storica, guardiamo qual è l'interesse concreto, attuale. C'è una giustificazione che può avere quella legge? No, non c'è. E quindi la legge è di per sé illegittima perché limita un'attività che è un'attività libera dei privati. Noi nasciamo liberi, noi siamo liberi, liberi fino a legge contraria. Ma il principio è la nostra libertà, cosa che è un po' difficile far da capire alle forze dell'ordine quando vengono a bussare e a dire ma lei, io sono libero, c'è un'invasione dell'onere della prova, tu mi devi dimostrare che la mia libertà incontra un limite, questo limite deve essere fissato dalla legge e questa legge deve essere corrispondente a questo testo, se no l'impugno la Corte. È uno strumento congruo? È il secondo punto, cioè tu c'hai un interesse, ma la tua misura è congrua, cioè è uno strumento adeguato al fine? Faccio un esempio, la liberalizzazione delle televisioni, le sentenze che ha fatto la Corte all'inizio degli anni 70 sulle televisioni, non contestavano l'interesse antagonista alla libertà di impresa e di comunicazione, televisione e radio libere, ma contestavano la congruità del mezzo. Dicevano è giusto regolare il sistema televisivo perché le frequenze sono poche, è giusto regolarlo. Quello che è contestato è il divieto totale e penale. Se tu puoi avere una quantità di trasmittenti locali che insistono sulla stessa banda perché dopo Ferrara passa un po' e comincia la banda di Rovigo, tu non puoi sanzionare penalmente chi mette la sua comunicazione in quella frequenza, devi regolarla via amministrativa, che è una bella differenza, che vuol dire che prima di aprire Telebim, quanto mi piacerebbe, e io devo chiedere un'autorizzazione, mi devono assegnare la banda e io posso esercitare la mia attività normato, ma non mi possono dire no, non lo puoi fare, divieto penale, perché quello sarebbe uno strumento eccessivo, uno strumento non congruo rispetto al fine. E questo è anche il resto, no? Ci sono strumenti meno invasivi, la autorizzazione amministrativa è meno invasiva del divieto penale, capite? È ovvio. Quindi nel costruire la fattispecie regolative, lo Stato non è libero di dire, la finalità è quella e quindi io uso il massimo strumento, sparo col cannone per uccidere la zanzara. Perché quello sarebbe uno strumento eccessivo. Tu devi scegliere lo strumento meno compromettente per gli altri interessi, per gli interessi antagonisti. E la televisione fotografa bene questo quadro, no? Se volete, con la giurisprudenza sulla televisione potremmo vedere le singole tappe, per esempio vietare la trasmissione via cavo, che fine persegue? Nessuno, perché la finalità che la Corte aveva individuato a suo tempo per giustificare il monopolio penalmente assistito radiotelevisivo era dato dalla limitazione delle frequenze etere. La televisione via cavo non incide sulle frequenze, quindi quel fine non è mappato. È come l'interesse del padre a mettere il becco sulla questione dell'aborto. Non è un interesse mappato, non entra negli interessi che hanno accesso. Vedete com'è importante anche la topografia dell'interesse, no? Sulla televisione gli interessi sono libera espressione. La televisione è un mezzo di espressione del pensiero. Il pensiero, beh, tendenzialmente anche. Libertà imprenditoriale. Con televisione è un business. Tutela dell'interesse pubblico all'informazione. Tutto sommato è meglio avere 14 telegiornali che uno solo. Tutela dell'interesse pubblico a una regolata organizzazione delle frequenze. Questi sono gli interessi mappati e sono a somma zero, perché tu più espandi la tutela dell'interesse pubblico, la regolazione dell'etere, più restringi le altre libertà di essere imprenditore televisivo, di fare comunicazione con la televisione. E questo bilanciamento deve essere ragionevole. Deve essere ragionevole nel senso che tu puoi ragionare in termini di costo. Quanto mi costa in termini di tutela degli interessi privati, imprenditoriali, eccetera, la tutela monopolistica della televisione? Tanto, perché me lo distrugge. Se c'è il monopolio televisivo dello Stato, c'è zero tutela per chi vuole fare impresa televisiva in Italia. E man mano tu incominci a aprire lo spazio ai diritti degli imprenditori privati, tu diminuisci la tutela del monopolio pubblico, cioè rompi il monopolio pubblico. Contenuto essenziale del diritto è un'altra cosa che finisce con essere l'ultimo passo del test. Questo è un test, no? A, B, C, D, E. Fare una checklist, prendere una legge e cominciare a giocare su questi elementi. E l'ultimo passo è che il costo di affermazione di un diritto non può essere tale da annullare completamente i diritti in competizione. Ci deve essere una considerazione anche di questo punto di vista. Può capitare, se ti fanno un trattamento sanitario obbligatorio, tu il tuo diritto a non avere trattamenti sanitari è azzerato, e può anche essere che tu sia azzerato nei tuoi diritti di libertà personale, vieni cacciato dentro in un buco nella terra, non proprio, ma cosa. Il contenuto essenziale del diritto antagonista è l'elemento di resilienza, si direbbe, con una parola che va molto di moda. Direi che è una parola che andava di moda 2 anni fa, quest'anno la sento un po' meno, cioè una certa resistenza dei diritti alla compressione. Tu puoi comprimerli fino a un certo punto, non li puoi annullare. Uno dei diritti fondamentali è il diritto d'azione. Ciascuno può agire a tutela dei suoi diritti, articolo 24 della Costituzione. Benissimo, ma per fare causa all'amministrazione pubblica tu devi pagare una marca, una volta la marca, una tassa. È un modo per evitare che la gente si svegli di mattina e dice: oggi faccio, dunque ieri ne ho fatto 14, oggi facciamo 15 ricorsi. No. Allora, tu per ogni ricorso, oltre ad avere un avvocato, che magari è tua sorella, per cui dai una lecca contenta, hai un problema di pagare una tassa che pesa. Quanto può pesare quella tassa per non diventare un modo per annullare il diritto d'azione? Questo è un problema. E vedete che è un problema di bilanciamento. di somma zero, perché se tu fai pagare un euro non hai nessun effetto deflattivo, il che tocca negativamente l'interesse e l'efficienza della giustizia, perché se tu hai un milione di ricorsi al giorno, l'apparato giudiziario è annullato. È come il ticket. Noi potremmo fare il discorso sul ticket, è simmetrico. Se tu cominci a aumentare quella tassa o il ticket, arrivi a un punto in cui il tuo diritto di azione è annullato. Lei può fare la causa contro tutti gli atti della pubblica amministrazione. Lo dice almeno in 3 punti la Costituzione. Però prima devi pagare 100.000 euro. Capite che questa sarebbe una misura eccessiva. E allora dovremmo cominciare a dire 100.000 eccessivo, 90.000, 80.000, 70.000. Allora ci sono intorno ai 500 euro che pesano, ma non è giudicato eccessivo. È giudicato un giusto compensamento tra i due interessi. Se voi siete un imprenditore nel settore appalti, pagate 10 volte di più. Allora, su questo si apre in discussione, qual è il margine, poi dipende anche probabilmente dal tipo di causa, dal tipo di diritto. Non è una risposta che va bene per tutte le occasioni, è una risposta che va considerata in concreto e che rende estremamente complicato questo discorso. E lo stesso può essere fatto per esempio per il ticket sanitario. Io sto annullando il vostro diritto, non c'è mai un ticket sanitario, no. Ciao, domani. A questo pomeriggio.